Che clima che fa? Il roundup di Valigia Blu sulla crisi climatica, a cura di Angelo Romano.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.
3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today.
Sono il nostro futuro, il futuro della mobilità, con un ruolo fondamentale per la necessaria transizione ecologica? O sono una follia che non ha spiegazioni ambientali, economiche, sociali, industriali, come sostenuto dal ministro dei trasporti Matteo Salvini? Una cosa è certa, dal 2035 non sarà più possibile acquistare nuove auto a benzina e diesel all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Le case automobilistiche dovranno ridurre del 100% le emissioni di anidride carbonica delle nuove auto vendute, con l'obiettivo di favorire il passaggio alla vendita di auto elettriche. Eppure, la transizione alle auto elettriche sta incontrando una certa resistenza, non solo nell'opinione pubblica, ma anche tra chi dovrebbe sostenere e accompagnare questa transizione. Sempre il ministro Salvini ha detto che le auto elettriche sono una fesseria dell'Europa che sta facendo un enorme regalo alla Cina. La sua posizione non è isolata. Insomma, anche sulle auto elettriche il dibattito è stato polarizzato, soprattutto da parte di chi, in nome di un presunto pragmatismo, definisce ideologica la transizione alla mobilità elettrica, qualcosa che abbiamo già visto per la crisi climatica e la carne coltivata. Anche i media non aiutano e noi come cittadini facciamo molta difficoltà ad orientarci. Qual è il ruolo delle auto elettriche nella transizione energetica? Sono sostenibili? A quali condizioni? Quanto inquinano? Quanto costano? Quanto consumano? Quanto durano le batterie? Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi? Siamo davvero dipendenti dalla Cina? E in Italia? A che punto siamo? Pro, contro e falsi miti da sfatare sulle auto elettriche. Proviamo a fare un po' di chiarezza. Io sono Arianna Ciccone e questo è Che Clima Che Fa, il podcast di Valigia Blu sulla crisi climatica a cura di Angelo Romano.
We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your
Angelo, in questi giorni pare sia stato raggiunto un accordo nella maggioranza sull'ecobonus. Secondo le bozze che stanno circolando, l'intero piano vale 950 milioni e un quarto, 240 sarebbero destinati all'acquisto di auto elettriche. Tra i cittadini però c'è una certa diffidenza verso l'acquisto di auto elettriche. Abbiamo una scadenza che si avvicina, l'abbiamo ricordato nell'introduzione, il 2035. Proviamo a fare un po' di chiarezza su alcuni temi, diciamo di base. Quali sono i pro e i contro delle auto elettriche? Convengono rispetto alle auto tradizionali o è appunto ancora troppo presto per un consumatore medio usare questa tipologia di auto?
Partiamo dai contro. Fondamentalmente al momento ci sono due grandi ostacoli che spaventano le persone dall'acquistare un'auto elettrica. Il costo di acquisto e poi la paura di rimanere a piedi perché ci sono poche stazioni di ricarica. In effetti sono due problemi reali. Al momento i prezzi di acquisto delle auto elettriche sono in diminuzione, ma non sono ancora competitivi con quelle delle auto a benzina o a gas. In media un'auto elettrica costa circa 2.000 euro in più di una con un motore a combustione interna, e ad avere meno mercato sono proprio le auto utilitarie, quelle destinate alla grande massa. Le auto elettriche più vendute sono quelle più costose. Tutto questo per due motivi. Uno, perché le batterie sono ancora costose e produrre auto elettriche è più costoso rispetto a realizzarne ad esempio una a gas. E poi in questo momento le case automobilistiche si trovano in una fase di transizione. Sono proiettate a progettare veicoli di prossima generazione, quelle più economici, che saranno distribuiti alla grande massa. E quindi che stanno facendo? Stanno producendo meno auto e mantengono i prezzi delle auto elettriche attuali più alte, invece di produrne di più e di tagliare i prezzi. Questo in attesa di lanciarsi appunto nella nuova grande espansione che coinvolgerà le grandi masse. E questo è il caso di aziende come la Volkswagen, la Ford, General Motors, anche Tesla, notizia di questi giorni, sta riducendo il numero di auto nuove prodotte. La Volvo invece lancerà a breve un SUV elettrico di $35.000, con un prezzo altamente concorrenziale, perché vuole mantenere l'impegno di essere completamente elettrica entro il 2030. Tuttavia, secondo le stime di Bloomberg, entro la fine del 2030 i veicoli elettrici raggiungeranno la parità di prezzo iniziale con i veicoli a benzina o a gas. E questo ovunque. In particolare, per quanto riguarda l'Europa, Per i SUV si pensa di arrivare alla parità di prezzo entro il 2025, per le auto utilitarie dovremo aspettare almeno il 2028, quindi c'è un po' da aspettare. L'altro problema grosso, dicevamo, è quello della scarsa capillarità delle stazioni di ricarica. C'è stato un sondaggio, i cittadini di 6 paesi dell'Unione Europea, dell'Europa, tra quelli più all'avanguardia nella diffusione delle auto elettriche, come il Belgio, il Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, insomma, i cittadini di questi stati hanno dichiarato di aver rinunciato ad acquistare un'auto elettrica perché non avevano un punto di ricarica nell'arco di 3 chilometri dalla propria abitazione.
Quindi, diciamoci una cosa molto pratica. Se io dovessi acquistare oggi un'auto, perché acquistare un'auto elettrica?
Ci sono tanti motivi validi, al di là di queste criticità di cui parlavo prima. Innanzitutto sono veicoli che consentono di ridurre drasticamente le emissioni, e quindi una questione climatica. Secondo l'ultimo rapporto del panel delle Nazioni Unite sul clima, i veicoli elettrici e altri cambiamenti tecnologici possono contribuire a una riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti terrestri di circa 2/3. Parliamo di un range tra il 50% e il 70% di emissioni in meno entro il 2050. Questo è una stima al futuro. Guardando al passato, c'è stata una recente analisi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha rilevato che nel 2022 i veicoli elettrici e le fonti di energia rinnovabile hanno evitato circa 600 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in più, nel caso in cui non ci fossero state le auto elettriche. Poi, le auto elettriche convengono per una questione di costi. È vero che il prezzo di acquisto delle auto elettriche è indubbiamente più alto delle auto tradizionali, però se pensiamo ai costi di gestione le cose cambiano radicalmente. Partiamo dai consumi. Fare il pieno di corrente costa molto meno che fare un pieno di benzina. Prendendo come esempio una Volkswagen con un chilometraggio medio di 18.000 km e calcolando un costo di ricarica piuttosto alto, cioè circa 25 centesimi di euro a kilowattora, un'auto elettrica ci costerà 710 euro l'anno di energia, mentre un'auto a benzina verrebbe a costare intorno ai 1.677 euro. Alcuni hanno obiettato che con 20 euro di benzina si fanno molti più chilometri che con 20 euro di elettricità, addirittura più del doppio, 178 con l'auto a benzina e 70 con l'auto elettrica. Ma le cose sono un po' diverse da come sono state prospettate. Come spiegato recentemente dal professore della Bicocca Alessandro Abbotto, calcolando anche il costo più alto dell'elettricità alla colonnina e i prezzi attuali della benzina alla pompa, il divario è praticamente nullo. Parliamo di 167 km per l'auto a benzina e circa 150 per le auto elettriche. Se poi ci basassimo sul prezzo dell'energia nelle ricariche domestiche, il rapporto addirittura si ribalta. Con 20 euro si riescono a fare fino a 850 km con l'auto elettrica, mentre restano quei 167 km con l'auto a benzina. E infine, terzo motivo per cui le auto elettriche sono convenienti, sono più affidabili delle auto tradizionali. Si rompono di meno e questo genera un altro effetto benefico. Le assicurazioni di queste auto costano tra il 10 e il 30% in meno rispetto alle auto tradizionali.
Hai fatto bene a ricordare anche la questione delle ricariche da casa, perché oltre alle ricariche che troviamo lungo le strade, c'è anche la possibilità di installare delle ricariche appunto personali sotto la propria casa. Rispetto all'affidabilità, alcuni sondaggi hanno rivelato che i possibili acquirenti hanno dubbi sulla durata delle batterie. E questo potrebbe essere in realtà un ulteriore costo. Vogliamo chiarire questo aspetto?
Sì, diversi articoli hanno sollevato molti dubbi sulla longevità delle batterie. Alcuni hanno detto che per questo motivo i veicoli elettrici sarebbero finanziariamente disastrosi. In realtà la maggior parte dei produttori offre garanzie sulle batterie di almeno 8 anni e i veicoli elettrici non si svalutano più velocemente delle auto tradizionali. Non solo, Tesla addirittura ha affermato che le sue batterie sono progettate per durare più a lungo dei veicoli elettrici. C'è stato uno studio condotto da una società di analisi delle batterie di Seattle e ha rilevato che su 15.000 veicoli elettrici appena l'1,5% delle batterie è stato sostituito. Non solo, il 90% delle auto che avevano percorso più di 100.000 km aveva ancora almeno il 90% dell'autonomia originale della batteria.
Un'alternativa potrebbero essere le auto ibride? Vogliamo spiegare cosa sono, se effettivamente convengono come alternativa alle auto elettriche?
Allora, a differenza delle auto elettriche che hanno appunto un pacco di batterie per alimentare il motore e si riforniscono collegandole alla rete elettrica o a casa o alle colonnine, alle stazioni di ricarica, le auto ibride plug-in hanno due motori separati, uno a benzina o diesel e uno a batteria, ciascuno con il proprio sistema di alimentazione. Il motore elettrico, ad esempio, può essere utilizzato per brevi spostamenti cittadini, mentre il motore a benzina per i lunghi viaggi. Questa soluzione è molto spinta da alcune case automobilistiche come la Toyota, perché consente di risparmiare sui costi di produzione. Le batterie sono più piccole, quelle elettriche, e quindi c'è un risparmio. Però ci sono alcune note dolenti e quindi non convengono tanto come si pensava. C'è stato uno studio recentemente della Direzione Generale del Clima della Commissione Europea che ha rilevato che queste auto producono emissioni per il 20% in più rispetto a quelle dichiarate dalle case automobilistiche in fase di laboratorio. Questo perché? Perché queste auto vengono guidate per lo più a benzina e vengono ricaricate poco. E c'è anche una discrepanza a livello di consumi. Utilizzando queste auto più a benzina che a motore elettrico, ovviamente consumano di più e si parla di 4 litri in più ogni 100 km. Quindi, per quanto siano l'alternativa verso cui si sta orientando il 20% di chi vuole acquistare un'auto nuova o vecchia, questa percentuale potrebbe anche salire se ci fossero più auto ibride a disposizione. Insomma, per quanto il 20% di nuovi acquirenti di automobili si sta orientando verso le auto ibride, queste auto non sono così convenienti e così ecosostenibili come si pensava all'inizio. Poi ci sono altre auto ibride, quelle totalmente ibride, in cui il motore elettrico è direttamente collegato con quello a combustione interna. In questo caso, per ricaricare il motore elettrico non si utilizza la rete elettrica, ma si sfrutta l'energia generata dal motore a benzina.
Quindi, sintetizzando, le auto ibride non sono poi un compromesso così soddisfacente come sembra, mentre al momento le auto elettriche sono ritenute un investimento ancora troppo importante, nonostante i vantaggi in termini di emissioni, costi di gestione e affidabilità. Però abbiamo visto c'è chi mette in dubbio questi vantaggi lo dobbiamo continuare a sottolineare, noi lo facciamo continuamente quando parliamo di lotta alla crisi climatica, le auto elettriche da sole non possono risolvere la questione della crisi climatica.
Certo, le auto elettriche come qualsiasi soluzione per il clima non risolvono da sole la crisi climatica. Nessuna soluzione da sola è risolutiva, tanto è vero che si parla di un insieme di strategie e azioni coordinate tra di loro. Quindi nessuna strategia seria per la decarbonizzazione del trasporto su strada, per non parlare dell'intera economia globale, può fare affidamento solo sui veicoli elettrici. Però allo stesso tempo non può esserci transizione energetica senza auto elettriche. Sempre il famoso rapporto che citavamo prima del panel intergovernativo delle Nazioni Unite sul clima afferma che i veicoli elettrici, insieme ad altri carburanti a zero emissioni di carbonio, hanno probabilmente il più grande potenziale di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. E ricordiamo che il settore dei trasporti incide per quasi un terzo delle emissioni dell'Unione Europea. Oltre il 60% di queste emissioni proviene da automobili. Come dicevamo, le auto elettriche non possono fare il lavoro da sole e raggiungeranno il loro pieno potenziale di riduzione delle emissioni solo se tutti i sistemi elettrici e le catene di produzione saranno decarbonizzate. Attualmente circa 3/4 della produzione elettrica proviene da fonti non pulite, cioè fossili. In Italia oltre il 40% proviene da fonti rinnovabili, ma abbiamo ancora un residuo di 60% da fonti fossili. Insomma, ci vuole un cambiamento di sistema.
Ma infatti il punto è anche questo, no? Cioè, ecco perché poi qualcuno dice che la produzione di auto elettriche aumenta il riscaldamento globale. In fondo anche il loro funzionamento è basato su un'elettricità prodotta da carbone a gas.
Sì, questa è un'affermazione un po' bizzarra, perché sottostima gli impatti dei veicoli tradizionali sul riscaldamento globale e sottostima gli impatti positivi delle auto elettriche. È vero, lo dicevamo prima, che l'elettricità viene prodotta per lo più da fonti fossili, però innanzitutto l'elettricità prodotta per realizzare e far funzionare le auto elettriche non proviene solo da gas e carbone. Si sta riducendo notevolmente anche in quei paesi che di solito vengono utilizzati come esempio, che sono la Cina e la Polonia. E poi c'è un altro aspetto che dobbiamo prendere in considerazione, che di solito viene omesso. In poche migliaia di chilometri percorsi, le auto elettriche ripagano il debito di carbonio emesso per la loro produzione. E questo perché le auto elettriche sono circa 4 volte più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle auto con motore a combustione.
Una delle criticità più volte sollevata è quella della sostenibilità della rete elettrica. Recentemente i media italiani hanno rilanciato la notizia che a Utrecht c'è stato un blackout per colpa delle troppe auto da caricare e i Paesi Bassi hanno deciso di limitare gli accessi ai punti di ricarica per 5 ore di pomeriggio. È un rischio concreto che corriamo? C'è un problema di sostenibilità della rete elettrica? Abbiamo assistito a un altro esempio di disinformazione?
Quella di Utrecht è un caso di disinformazione quasi da scuola. A fine gennaio ci sono state delle interruzioni di corrente nei Paesi Bassi per il maltempo e i gruppi antiambientalisti hanno subito attribuito la causa alle auto elettriche. Da noi la notizia poi è stata rilanciata ed è diventata: nei Paesi Bassi c'è stato un blackout a causa delle auto elettriche. Ma in realtà c'è stata una fusione tra due notizie diverse, tra un blackout generato dal maltempo a gennaio e per una informativa fatta a ottobre del 2023 dal Ministero degli Affari Economici olandese, che ha detto che la massiccia elettrificazione di tutta l'economia, e non solo delle auto elettriche quindi, richiederà il potenziamento dell'infrastruttura di trasporto dell'energia e anche una razionalizzazione dei prelievi di energia elettrica, e questa è una questione che riguarderà tutti nell'immediato futuro. Tornando sempre al famoso rapporto citato del panel delle Nazioni Unite, il rapporto sottolineava la necessità di investire nelle infrastrutture di ricarica e nelle reti elettriche di collegamento. Al momento la maggior parte delle ricariche è domestica, ma se vogliamo una diffusione di massa delle auto elettriche non possiamo prescindere da una diffusione delle stazioni di ricarica, che devono diventare convenienti e accessibili come le stazioni di benzina, a gasolio o di gas. Alla fine del 2022 c'erano 2,7 milioni di punti di ricarica in tutto il mondo, 2/3 solo in Cina. Entro il 2030 dobbiamo arrivare a 17 milioni di stazioni e, secondo un'analisi di Bloomberg, nei prossimi 30 anni questo richiederà un finanziamento, un investimento di circa 1.000 miliardi di dollari in rete di ricarica.
Angelo, vogliamo parlare anche però della questione dei tempi di ricarica. Te lo dico da utente, no? Devo affrontare un viaggio lungo e devo mettere in conto anche i tempi di ricarica, che non sono proprio velocissimi. E forse questo spiega anche parte della resistenza del grande pubblico di accedere e acquistare auto elettriche.
È un problema oggettivo. Attualmente, se vogliamo ricaricare un'auto a una stazione di ricarica, i tempi variano dalle 2 alle 4 ore, a seconda della capacità delle batterie. Poi ci sono le ricariche alle colonnine a corrente continua, che hanno tempi più bassi, ma parliamo sempre di circa un'ora. Sono in progettazione batterie che possono
ridurre il tempo di ricarica.
Sì, sono in progettazione.
Quindi diciamo che comunque dobbiamo siamo dentro uno sviluppo tecnologico in divenire. Una parte di resistenza è comprensibile rispetto all'acquisto delle auto elettriche, no? All'uso delle auto elettriche. Un altro problema è quello delle batterie, cioè una volta esaurite dove le smaltiamo?
Prima una precisazione: prima di arrivare allo smaltimento delle batterie c'è tanta strada da fare. Al momento la soluzione più diffusa consiste nel dare alle batterie una seconda vita, cioè una volta esaurite possono diventare degli accumulatori di energia. Quando la capacità di una batteria scende al di sotto dell'80%, può essere utilizzata per lo stoccaggio di energia elettrica. Ci sono già molte realtà nel mondo, anche in Europa e in Italia, che utilizzano queste batterie per l'immagazzinamento di energia. In Italia, per esempio, Enel X ha lanciato un progetto, il progetto Pioneer, che prevede l'utilizzo di batterie esauste per accumulare l'energia di un impianto fotovoltaico che alimenta l'aeroporto di Fiumicino a Roma. Poi anche dopo questa seconda vita la strada non è buttare le batterie in discarica ma riciclarle. Per fortuna le batterie consentono di essere riciclate. A differenza dei combustibili fossili che una volta utilizzati vengono bruciati e poi non ci sono più, i metalli possono essere riciclati all'infinito senza alcuna perdita di funzionalità. Le tecnologie attuali consentono di recuperare fino al 98% di cobalto e nichel e fino all'80% di litio. Il comparto automobilistico vive già oggi sul riciclo, basti pensare che il 90% dell'acciaio utilizzato nelle nuove automobili proviene dal riciclo, e lo stesso riguarda il piombo e i materiali preziosi. È più conveniente estrarre oro dai rifiuti elettronici che direttamente dalle miniere. E poi quello dell'estrazione è una delle grandi questioni che riguarda le auto elettriche e le batterie, soprattutto se riflettiamo sui costi ambientali, sociali e politici legati all'estrazione dei minerali critici necessari per le auto elettriche. Gli esperti del settore hanno più volte sottolineato che bisogna regolamentare le pratiche di estrazione e raffinazione per ridurre gli impatti ambientali, sociali e di diritti umani legati all'estrazione dei minerali critici.
Hai fatto bene a sottolineare questo, perché in questo caso parliamo proprio di violazione di diritti umani, conflitti armati, contaminazione ambientale, deforestazione, insomma sono temi importanti e quindi vanno assolutamente necessaria la regolamentazione di queste pratiche di estrazione. Vogliamo concludere con l'Italia? A che punto è la transizione verso le auto elettriche nel nostro paese?
Ecco, l'Italia è tra i paesi meno lungimiranti. Invece di cercare gas naturale in giro per il mondo, no? La Presidente del Consiglio Meloni ha parlato dell'Italia come nuovo hub del gas, dovremmo andare alla ricerca di quegli elementi che servono per la mobilità elettrica e per costruire le batterie delle nostre future auto elettriche. Altrimenti finiremo con restare dipendenti da quei paesi come la Cina, che si stanno già muovendo in quella direzione da ben 20 anni. Da questo punto di vista è vero quello che dice Salvini, che la transizione avvantaggerà la Cina, ma è colpa nostra. Non possiamo certo ritardare la transizione all'elettrico per non fare un regalo ai cinesi. Dovremmo avere piuttosto una strategia di lungo periodo per andare verso l'auto elettrica totalmente pulita. Abbiamo una data dalla quale non possiamo derogare, il 2035, e invece di parlare di regalo ai cinesi, come ha fatto Salvini, per arrivare pronti al 2035 dovremmo aver già sviluppato le tecnologie e la rete di alimentazione che sono fondamentali per l'elettrificazione del nostro sistema di trasporti. Parliamo di batterie, di stazioni di ricarica, di sostenibilità della rete elettrica, insomma tutto quello che abbiamo visto finora. E l'Italia è indietro. Basti pensare che nel 2023 in tutta Europa il 14% delle auto vendute è elettrico. In Italia questa percentuale è ferma al 4%. E siamo anche tra gli stati con meno punti di ricarica per abitante, appena 56 ogni 100.000 abitanti. Comunque va detto che nel 2023 abbiamo visto un balzo del 45% dei veicoli commerciali elettrici e del 38% dei punti di ricarica destinati al pubblico. Siamo stati il quarto paese dell'Unione Europea per nuove installazioni, oltre 56.000. Recentemente il governo ha anche pubblicato una piattaforma con una mappa delle colonnine che ci dice una cosa molto chiara. La diffusione dei punti di ricarica è disomogenea, il 58% si trova al nord e appena il 20% circa nel centro-sud e nelle isole. Anzi, in Sicilia e in Sardegna non c'è neanche un punto di ricarica veloce. Se il senso del percorso è questo, non andremo da nessuna parte.
Sì, appunto, diciamo che il quadro che emerge, soprattutto nel nostro paese, non è di certo dei migliori. Eppure diciamo che la strada è tracciata, lo ricorda anche il professor Alessandro Abbotto, che tu hai citato all'inizio di questo podcast, è autore di diversi libri, tra cui La mobilità elettrica, storia, tecnologia, futuro. Non è questione di se, ma quando tutti guideremo una vettura elettrica. Ma per farlo dovremo sviluppare le tecnologie, la rete di ricarica e far sì che produrre, acquistare e guidare auto elettriche sia sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei diritti umani. Grazie Angelo Romano, grazie a Vudio per la regia, alla prossima con Valigia Blu Podcast e con Che Clima Che Fa. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce.
reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste.
Valigia blu, in cammino per capire il mondo.